Spesso le chiese si chiedono cosa possiamo fare per evangelizzare, cioè quale strategia possiamo adottare per raggiungere il mondo. E ovviamente ci possono essere molte formule, ci sono, non so se avete mai sentito, ci sono i motociclisti cristiani, si organizzano dei tornei di calcio, concerti e quant'altro, ma Gesù ha fornito la ricetta, non dobbiamo in un certo modo inventarci nulla di particolare, perché in Matteo capitolo 5, al versetto 16, Gesù dice in maniera molto chiara che cosa deve fare la Chiesa. Dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi la ricetta c'è, non serve studiare chissà quale strategia, perché Gesù sostanzialmente dice che la migliore evangelizzazione si basa sulla virtù della vita dei credenti. Quindi l'elemento più grande e potente nell'evangelizzazione non è la strategia di una chiesa, è il potere di vite trasformate dalla verità. E quando il mondo guarda e vede persone sante, giuste, che sono in pace, che provano gioia, che sono benedette, felici, soddisfatte e hanno speranza, vedono il potere trasformante di un Dio. È così che si presenta nel miglior modo il Vangelo, permettendo alla gente di vedere ciò che Dio ha fatto nella nostra esistenza. E quindi per convincere un uomo che Dio può salvare è necessario mostrare uomini che siano veramente salvati. Dobbiamo mostrare uomini che hanno una speranza per dopo la morte, che provino in questa esistenza pace, gioia, amore, completamente soddisfatti di ciò che Dio fa ogni giorno. Significa che dobbiamo vivere così. Vivere per la gloria di Dio, affinché gli uomini possano vedere ciò che Dio fa. E questo ha uno scopo che vedremo in Tito 2:10, che dice: per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Significa che la Chiesa deve dimostrare la bellezza di un Dio salvifico mostrando vite salvate. I peccatori devono vedere il potere di trasformazione della presenza di Cristo. Questo è esattamente ciò che chiede Paolo a Tito. Sa che cosa deve raggiungere, cosa serve per raggiungere il resto dell'isola di Creta. Ricordate, Tito è a Creta, Paolo sta scrivendo delle raccomandazioni e quindi Paolo ha le idee chiarissime su cosa Tito deve fare. Sa cosa bisogna fare perché la parola di Dio venga onorata, come dice il versetto 5, e sa cosa bisogna fare, ricordate, per mettere a tacere tutti gli oppositori che parlano male. E tutto il capitolo 2, in un certo modo, è dedicato a questo scopo qua. È dedicato a delle vite trasformate. Sicuramente la Chiesa è chiamata a predicare, questo non annulla la predicazione, perché bisogna parlare chiaramente riguardo al peccato, al giudizio, al pentimento e alla fede, ma deve essere reso credibile dalle nostre vite. Non serve a nulla parlare di un Dio che può salvare quando la vita dei cristiani non dimostra questa realtà. Prima Pietro 1,16 dice: siate santi, citando il Signore stesso, siate santi perché io sono santo. In prima Pietro 2,9 Pietro scrive: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Sempre prima Pietro capitolo 2 versetto 15 dice che questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quindi è un'applicazione e una evidenza verso un mondo ostile. Ma purtroppo ciò che interessa spesso alla Chiesa contemporanea non è una vita santa, ma è la mondanità. Si pensa che anziché invece di essere separati dal mondo, bisogna essere come il mondo. Si chiama contestualizzazione, che è una parola elegante per nascondere invece mondanità. In sostanza si pensa che per poter raggiungere le persone a Cristo dobbiamo essere simili al mondo per non mostrare un modello antiquato o retrogrado che ormai il mondo neanche più può comprendere, ma in realtà questa è una strategia sbagliata. Un sociologo americano ha concluso che, soprattutto focalizzandosi sui giovani, ha concluso, non è un credente, ha fatto questa dichiarazione sul cristianesimo evangelico dicendo che i giovani evangelici sono diventati più tolleranti nei confronti di attività una volta considerate mondane o immorali. E questo dice negli ultimi decenni. C'è questa trasformazione dove per i giovani che si definiscono cristiani il peccato, le attività immorali non sono neanche più percepite come tali. Ed ecco un osservatore esterno che vede una trasformazione nella Chiesa moderna. Com'è possibile che loro riescano a vedere cose che tante volte la Chiesa non riesce a vedere di se stessa? Perciò sembra che quello che stia dicendo, che la Chiesa è più interessata a vivere come il mondo anziché vivere come dice Dio. E quindi se vogliamo raggiungere questo mondo perduto, tutto inizia dal tipo di persone che siamo e non dalle strategie. Efesini capitolo 2 versetto 10 dice che siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, e che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Filippesi 2,15 dice: siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete, lo cantiamo non so quante volte, risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. E quindi, siccome è fondamentale, Paolo sta istruendo Tito nel capitolo 2 a portare le chiese di Creta a uno standard di virtù. Questo è il tema di tutto il capitolo. Dio è un Dio di salvezza, salva delle persone affinché potessero vivere vite sante e con queste vite sante raggiungere il resto del mondo perduto. Ovviamente Paolo invita Tito, dice: tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina, perché la vita santa, la vita devota a Dio, deriva tutto dal giusto intendimento della parola di Dio. Abbiamo parlato questa mattina in apertura del fatto che non siamo qua, non ci raccogliamo per stare bene, nel senso di voler ascoltare quella che Paolo definisce favola, per crearci delle illusioni, ma per adattare le nostre vite a ciò che il Signore vuole. E quindi sa che le vite devote derivano da una giusta comprensione della parola. E quindi Paolo, abbiamo visto che dice a Tito: tu devi curare, devi scegliere degli uomini che guidino le chiese, poi ti devi occupare degli uomini anziani, donne vecchie, ti devi occupare delle donne sposate, ti devi occupare di queste famiglie. E questa mattina arriviamo a un'altra categoria, ai giovani. E perciò vi invito ad aprire il Tito capitolo 2, vedremo versetti dal 6 all'8. Dice: esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Questo è molto importante per Tito, perché Tito è un giovane, quindi è uno che deve parlare ai suoi coetanei. Molto più giovane di Paolo, sappiamo Paolo è un uomo che ha superato la sessantina, e Paolo sta chiamando Tito a esortare questa categoria di persone. In pratica sta chiamando Tito per primo e tutto il resto a essere coerenti con la verità, perché la coerenza, ed era il titolo della locandina che ho messo, la coerenza è di grande valore. E vedremo tre aspetti di questa responsabilità che qui diventano evidenti. Vedremo l'aspetto della coerenza, che si basa sull'esortazione, sull'esempio e sul risultato. Cominciamo con l'esortazione al versetto 6. Paolo dice a Tito: esorta ugualmente i giovani a essere saggi. Innanzitutto non c'è un discorso di parzialità, ma ugualmente significa che anche i giovani vanno indirizzati alle cose sante allo stesso modo degli anziani. Ugualmente significa lo stesso modo in cui i precedenti gruppi sono stati chiamati a vivere secondo la parola di Dio. E qui Tito è incoraggiato a guidare i giovani, come detto, di cui lui è uno di loro. E sappiamo che i giovani è un'età un po' particolare. Ora, che età hanno? E l'abbiamo un po' capito che da un punto oggi il termine giovane è un po' esteso, ma biblicamente diciamo gli uomini sotto la sessantina di anni. Anche adesso tante volte ti dicono: ma dai, tu sei giovane, no? Sei giovane, ma in questo senso qua è un po' negativo, perché ti invitano a fare sempre delle stupidaggini. Ma il momento della gioventù è un momento particolare, strano. È il tempo in cui gli uomini si sentono più forti, sono generalmente sani, anche fisicamente, hanno ambizioni per la vita e sono anni molto pericolosi. Un pericolo dell'essere giovani è il desiderio di libertà, di liberarsi dei confini e dalle imposizioni della famiglia, da qualsiasi responsabilità. E quindi non vogliono, generalmente quando si è giovani si ha questo desiderio di non dover più rendere conto a nessuno. Quindi si esce dal controllo della famiglia, ormai io rispondo a me stesso, e quindi c'è questo desiderio. Il desiderio è finito, il tempo delle istruzioni di mio padre, di mia madre, e quindi io adesso sono libero di vivere come voglio, fuori da qualsiasi disciplina, da qualsiasi controllo. E il punto è che quando si comincia a camminare nella libertà, di solito ci si compiace di fare cose che non onoreranno Dio e che non saranno produttive per la nostra esistenza. I giovani incorrono nel pericolo di una cultura decadente. Sono abituati, come ho detto, ha notato questo sociologo, al vizio, e la familiarità al vizio non produce distanza dal male, ma avvicinamento. Le percezioni morali diventano offuscate, non si ha più la distinzione tra male e bene, e quindi si diventano facilmente vittime delle attrattive del mondo. E soprattutto quando si è giovani non si vuole vivere senza si vuole vivere senza Dio. Soprattutto i giovani, lo vediamo, sono esposti ad attacchi contro Dio dei quali neanche si rendono conto, perché già nella scuola Dio viene demolito attraverso tutto quello che loro studiano, o se non altro ridotto a un fattore di minima importanza. E questa influenza è tale perché viene data da un'autorità, da una scuola, da un'istituzione riconosciuta legalmente, che demolisce queste credenze. e che è un momento pericoloso poiché i fondamenti della vita e della fede in Dio, così innati nel cuore umano, vengono attaccati e devastati nel processo educativo e quindi perdono il senso della realtà riguardo a Dio. Ed essere giovani è pericoloso a causa dell'immaturità che si ha. Ovviamente le tentazioni sono più forti quando si è giovani, le concupiscenze sono più avvincenti e si formano in questo periodo della vita abitudini delle quali spesso è impossibile o si fa una fatica incredibile a eliminare. La pornografia a volte rimane tutta un'esistenza anche negli uomini anziani che non hanno più un istinto, ma a livello di testa rimane e viene radicata in giovane età. C'è poi anche il pericolo della pigrizia. In genere gli uomini per agire hanno bisogno di stimoli per avere forti motivazioni a fare, e generalmente la pigrizia nasce quando si è giovani. Deriva da famiglie che trattano troppo bene i propri figli, convinti che farli vivere nella bambagia li possa aiutare. In realtà, così facendo, pensano, non si sentono come membri della famiglia o uno dei tanti, ma si sentono sopra gli altri, dove tutti devono lavorare per il loro benessere. La giovinezza quindi è un periodo in cui l'ambizione è forte, in cui prevale l'orgoglio, è un periodo di fiducia in se stessi ingiustificata, fiducia che non si merita, perché ancora bisogna provarsi, fare un sacco di prove nella vita. È un momento nel quale ci si sente invincibili, non si sa bene perché, forse anche in un certo modo immortali, come se la morte non dovesse mai arrivare, e quindi è un momento pericoloso, e soprattutto un momento pericoloso per i giovani dentro la Chiesa. Così Paolo dice a Tito, esorta i giovani a essere saggi, significa ragionevoli, ad assumere il controllo di se stessi, a non essere delle banderuole girate dal vento. Significa esortare, istruire, insegnare, consigliare, dirigere, guidare, ammonire. Queste persone a camminare secondo la saggezza di Dio. Significa avere una padronanza di sé e portare questi giovani come un cavallo giovane che deve essere domato ad avere un controllo di sé, ad essere indirizzato. Lo stesso lo troviamo in 2 Timoteo capitolo 2, 22, quando Paolo dice a Timoteo, fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. In 1 Pietro 5, 5 dice così, anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Quindi è un periodo un po' particolare nelle quali è difficile. Abbiamo a che fare con delle persone che hanno un desiderio di autonomia e di superbia. Pensano di aver capito tutto dalla vita. E quindi i giovani devono avere autocontrollo, vengono richiamati dalla parola di Dio ad avere padronanza di sé, devono dominare i loro appetiti e le loro facoltà, devono controllare le loro vite. E ciò significa che in un certo modo, quando finisce le istruzioni dei loro genitori, fare in modo che queste istruzioni dei genitori continuano a essere a lavorare nel corso della loro esistenza. Paolo dice di esortare i giovani a camminare nello Spirito. Abbiamo parlato proprio questa settimana di che cosa significa essere pieni dello Spirito, a cercare con tutte le loro forze di vivere in un equilibrio spirituale che non è semplice e a non diventare vittime di quei pericoli che sono in agguato intorno a loro. E dopo aver dato questo tipo di esortazione, è importante che Tito compia una cosa. Non è solo una questione di istruzione. Sì, l'istruzione è importante perché abbiamo dei principi che Dio ci dà, ma Paolo dice, incarica Tito a essere un esempio. Paolo propone Tito come esempio di come si vive una vita coerente. È come se Paolo stesse dicendo a Tito, guarda, per il bene dei giovani, istruiscili sulla verità, ma tu devi essere un esempio per loro. Fai in modo, in un certo modo, che possano copiare quello che tu vivi costantemente. E qualsiasi esortazione, e lo sappiamo, qualsiasi istruzione manca di forza, di impatto e di potere senza un esempio. E in effetti l'esortazione senza un esempio da parte di chi istruisce, sapete come si chiama? Ipocrisia. Non serve a niente. E l'ipocrisia non insegna mai alle persone a fare la cosa giusta, anzi le indirizza in un altro posto, le indirizza a fare il male. Paolo stesso visse questa realtà. Semplicemente a esempio, in Atti 20, lui cita, dice, vi è più gioia nel dare che nel ricevere, per istruire la chiesa di Efeso a essere dei donatori. Ma non si è limitato a dare questo principio, che ovviamente è utile, perché nello stesso discorso, al versetto 39 in Atti 20, dice, vegliate ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Quindi ha lavorato in un certo modo. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai miei bisogni e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli. Ecco che di fronte a un insegnamento lui propone se stesso come un esempio. Non sarà stato neanche un uomo perfetto, ma sicuramente era di esempio a tutti gli altri. Quindi conosceva i sacrifici che aveva, e gli altri potevano vedere i sacrifici che Paolo aveva fatto, no? per istruire loro. Ebrei capitolo 13 versetto 7 dice, ricordandovi dei vostri conduttori i quali vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Filippesi 3 17 Paolo dice, siate miei imitatori fratelli e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Guardate questo principio importante di essere un esempio. Prima Corinzi 11:1 dice, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Prima Timoteo 4:12 dice, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. E guardate fratelli, il principio dell'esempio coinvolge ognuno di noi. I pastori per la chiesa, i genitori per i figli, i vecchi per i giovani, uno per l'altro. Se l'esempio che noi forniamo in qualche modo non è tale, facciamo noi stessi un danno per l'altro. E questo mi porta a riflettere a quale esempio io do agli altri. Quale coerenza vede chi mi sta vicino rispetto a quello che io credo? La gente cosa dice di me o di te? A volte la gente parla male degli altri mentendo, e sappiamo che biblicamente Gesù stesso ha profetizzato questo, diranno male a causa del mio nome. Ma succede anche che possano dire invece la verità. E dovremmo chiederci: cosa dice mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei vicini, i miei colleghi di lavoro, metteteci chi vi pare, cosa vede in me? Sono un esempio? Perché Paolo dice, in un certo modo, non permettere, Tito, a nessuno di criticarti semplicemente perché sei giovane, perché tanto diranno, ma tu sei semplicemente un giovane e ti minimizzano. Ma piuttosto offri tu per primo un esempio. E Paolo delinea 5 aree nelle quali Tito doveva essere un esempio. Dice che un esempio nel parlare, in ciò che diceva, in come lo diceva, un esempio nel comportamento, nel suo stile di vita, nelle cose che faceva, nei posti che sarebbe andato, nei beni che avrebbe accumulato, in pratica, in sostanza, ogni aspetto della propria esistenza. Un esempio nell'amore, come si sarebbe relazionato con gli altri. Un esempio nella fede, che significa qual era il grado di fedeltà che avrebbe avuto Tito e di coerenza verso la Chiesa di Creta. E infine un esempio di purezza, che ha a che fare con la condotta in genere sessuale e morale. Quindi l'esempio è cruciale nell'insegnamento di Paolo, è fondamentale nella vita della Chiesa. E i giovani hanno questa responsabilità a se stessi, di essere loro già per primi degli esempi. La parola esempio, biblicamente, è molto interessante, significa un colpo che fornisce una forma. Il conio, avete presente come vengono fatte le monete? C'è un, diciamo, un qualcosa che dà un colpo e rimane l'impronta dell'immagine. Quindi l'esempio è un qualcosa che forma qualcun altro. Questo è fondamentale per influenzare i giovani, perché i giovani cercano dei modelli da imitare. È quasi non è che è razionale, ma noi cerchiamo dei modelli da imitare. Osservano gli uomini e vogliono degli esempi o degli eroi da seguire. Avete mai visto giocare i bambini a calcio? Quando fanno gol, quale reazioni fanno? Quello che loro vedono dagli esempi dei calciatori. Quindi imitano un qualcosa, non sono originali, vanno cercando, seguono un esempio. Perciò è fondamentale che tu viva per diventare un eroe spirituale. E Paolo dice a Tito, deve essere un esempio, e poi gli dice, mostrando nell'insegnamento integrità. Quindi deve conoscere la parola di Dio e deve vivere secondo essa. Questa è integrità, questa è coerenza. Coerenza è quando una persona vive e agisce nella consapevolezza delle proprie convinzioni. Cioè quello che lui pensa, quello che lui reputa importante, lo vive chiaramente. E queste convinzioni si manifestano nel suo comportamento. L'integrità è una ferma adesione a un codice morale. Indipendentemente dalle circostanze, l'uomo integro sarà sempre la stessa persona. Nel bene e nel male, lui sarà sempre la stessa persona. Non è ambiguo, non adatta il suo carattere alle esigenze del momento. In un certo modo, se vogliamo, è una persona semplice, è sempre la stessa persona, a casa, al lavoro, in chiesa, in compagnia, quando le cose vanno bene, quando le cose non vanno bene, si sa quale sarà il suo tipo di reazione. Integrità significa vivere secondo le proprie convinzioni. In pratica, conosci ciò in cui credi e poi lo vivi. Il Salmo 15,4 dice se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Perciò, costi quel che costi, se qualcuno ha fatto qualcosa a suo danno, non cambia. Questo tipo di integrità senza compromessi credo che sia oggi carente negli uomini. Gli uomini abbandonano le convinzioni quando il compromesso è più vantaggioso. Ci sono cristiani che dicono di credere nella Bibbia, ma poi non la vivono fedelmente. Dicono che il peccato dovrebbe essere allontanato, punito, ma poi sono tolleranti se il peccato coinvolge se stessi o le persone a loro vicine. Si oppongono alla corruzione finché non si rischia di perdere qualcosa, non c'è un prezzo da pagare. Magari mantengono elevati standard morali finché la loro concupiscenza non viene accesa da qualche impulso illecito. Sono onesti finché un po' di disonestà non farà loro risparmiare o guadagnare qualcosa. In pratica mantengono delle convinzioni finché non vengono sfidati da qualcuno o qualcosa e quindi li porta a dirottare dalla retta via. Il Salmo 119,9 dice: come potrà il giovane render pura la sua via? Anche qua abbiamo la stessa ricetta: badando a essa mediante la tua parola. E il versetto 11 dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare ver contro di te. In pratica è sempre la parola, la verità, ciò che indirizza il nostro cuore o deve indirizzare le nostre esistenze, metterla al centro, sottometterci a questa volontà e vivere l'insegnamento della Scrittura. Così Tito sarebbe stato un modello di integrità, di vita coerente, che avrebbe dimostrato a tutti gli altri giovani esattamente come dovevano essere. Ed è così che Dio chiama la sua Chiesa a vivere, anche se siamo giovani, perché nel piano di Dio non è previsto che c'è un periodo della vita dove è tollerato vivere nel peccato. Sai, e sono giovani, possiamo essere tolleranti, poi quando sarà grande c'è una svolta. No, il peccato è sempre un'offesa a Dio anche in gioventù, e la giovinezza non è una scusa per questo. Lo Spirito Santo ha la stessa potenza di azione sui vecchi così come nei giovani. E se uno mette la parola di Dio nel cuore, può vivere incorrotto secondo l'insegnamento della verità. E poi Paolo aggiunge un'altra parola alla fine del versetto 7. Lo richiama a essere dignitoso. Significa serietà. Deve essere un esempio di serietà. E sappiamo che la gioventù tende a essere un po' frivola. Viviamo soprattutto in una cultura che enfatizza l'intrattenimento, la banalità, la leggerezza, domina appunto la nostra cultura, e le persone possono essere frivole e non avere la capacità di pensare seriamente. Vuol dire che i giovani non possono ridere o provare gioia? No, perché se Dio ci ha dato la risata è perché noi ne possiamo anche godere. Ma Ecclesiaste dice che c'è un tempo per ridere e un tempo per piangere. Il punto è quando si ride, quando invece dovremmo piangere, e piangiamo quando ridiamo. Quindi confondiamo i momenti dell'esistenza. Perciò la parola del Signore ci invita i giovani a essere seri, a comprendere la realtà della vita, a ridere quando dovrebbero ridere, ma a non ridere quando invece le situazioni fanno veramente piangere. E poi nel versetto 8 aggiunge un ultimo tratto di questo vivere esemplare. Dice che devi avere un linguaggio sano, irreprensibile. In pratica, il linguaggio sano significa che i discorsi di Tito dovevano rendere grazia a coloro che li ascoltavano. Un linguaggio sano significa che conferisce vita edificante E questo ci porta a riflettere quanto è sano il mio parlare. Qua dice in modo che sia irreprensibile, perché anche il linguaggio dei cristiani è diventato mondano. Sento spesso parolacce, spesso sento contenuti non sani. I nostri discorsi conferiscono grazia a chi li ascolta o parliamo semplicemente del nulla? Anche un giovane può essere fonte di saggezza. Il giovane quindi ha uno scopo nella vita e l'obiettivo per tutti noi è dedicare la vita a cose buone che onorano Dio, che sono spiritualmente nobili e che edificano il Regno. Abbiamo anche l'obbligo di vivere secondo gli standard della Scrittura, con integrità e obbedendo ad esso. E abbiamo l'obbligo di mantenere la serietà riguardo alle questioni sacre e alle questioni della vita. E abbiamo l'obbligo di parlare in modo tale che dalla nostra bocca escano parole che portino vita spirituale a chi ci ascolta. E le nostre parole devono essere così impeccabili che nessuno dovrà e potrà mai criticarle. Questo è ciò che devono essere i giovani. Dio non valuta un uomo come fa il mondo. Noi valutiamo il mondo, gli uomini, per quello che fanno, per i risultati che hanno raggiunto. Dio valuta il suo cuore e come risponde a lui. E dopo l'esortazione e l'esempio, vediamo l'effetto e il risultato di tutto questo. Perché i giovani devono vivere in questo modo? Perché le donne, e potremmo dire perché gli anziani, i mariti e le mogli che abbiamo visto devono vivere in questo modo? Perché al versetto 8 Paolo fornisce il motivo. Perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi. In pratica questa vita mette a tacere coloro che sono critici verso la fede. Se una chiesa vive in maniera virtuosa questi principi, dovranno mentire per parlare male di queste realtà. È interessante che qua Paolo fa riferimento a un avversario, lo chiama, quindi è un oppositore. Descrive qualcuno che è ostile al Vangelo. Si usa nei Vangeli per indicare i venti contrari alla nave impedendole di andare nella direzione che doveva andare. Forse Paolo si riferisce ai falsi insegnanti cretesi che abbiamo visto al capitolo 1, quando li chiama uomini ribelli, chiacchieroni, eccetera, ma in generale l'avversario è colui che si oppone alla fede cristiana e deve essere, qua dice, zittito. Bisogna vivere in modo che gli oppositori del cristianesimo siano fermati, perché non c'è niente di male che possono dire verso di noi. E quindi, come detto, devono ricorrere a delle falsità per parlare contro di noi. Ed è interessante, non so se avete notato, che Paolo usi la parola, dice, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Ma Paolo non era a Creta. Non sta dicendo, guarda, non avendo nulla di male da dire alle chiese di Creta. Paolo si mette in mezzo a questa realtà. Perché il punto è che un cristiano, alla fine, rappresenta tutta la Chiesa. Tito gli sta dicendo, quello che fai, in un certo modo, influenza anche la mia esistenza, anche se sono a centinaia di chilometri. Se distruggi la credibilità della fede cristiana, Paolo affonderà con Tito. E a questo punto, ed è per questo che siamo un corpo unico, il fallimento di un cristiano ha influenza su tutti gli altri. Il rimprovero cade su ogni fratello e su ogni sorella e l'iniquità di un solo cristiano getta ombra sulla Chiesa. È interessante che Paolo usi la parola male, significa senza valore. In pratica gli sta dicendo: non lasciare che dicano che noi non valiamo nulla, che non si dica che il cristianesimo non è reale, non lasciare che parlino male di noi. Bisogna farli tacere e si devono vergognare se ricorrono alla menzogna. Il punto è che a volte l'avversario non può essere zittito, perché invece gli viene data l'opportunità di dire la verità, perché esiste il male dentro la Chiesa. E se questo accade, Paolo dice: io sono in mezzo a questo fallimento, ne sentiamo tutti il dolore. Ecco perché esiste la disciplina nella Chiesa, perché è in gioco la testimonianza della comunità. E la tua vita potrebbe essere un problema, perché se dai alla gente una ragione giusta per criticare il cristianesimo e per dire: beh, se Dio è un Dio salvifico, di sicuro non posso vederlo nella tua vita. Se la parola di Dio è così meravigliosa e dici di crederci, non vedo quale cambiamento ci possa essere nella tua esistenza. Se tu come individuo fornisci questo tipo di critiche, l'ombra ricadrà inevitabilmente su ognuno di noi. E la cosa peggiore è che ricade quest'ombra sul Signore stesso. E se può sembrare che le richieste di Paolo siano impossibili per un giovane uomo, la Scrittura ci offre molti esempi di giovani che conosciamo anche bene. E uno su tutti, e quello che abbiamo anche studiato, era Daniele. Ricordate Daniele? Daniele era un giovane uomo, 16-18 anni, sappiamo era un prigioniero catturato dai babilonesi, deportato da Gerusalemme, riportato a Babilonia con uno scopo. Un giovane brillante al quale Nabucodonosor dice: io trasformo questi geni ebrei e gli cambio il loro modo di ragionare. Il programma includeva lo studio della matematica, dell'astronomia, della storia, dell'agricoltura, dell'architettura. E sebbene non ci fosse nulla di male, di sbagliato nel fatto che Daniele apprendesse queste cose, l'obiettivo di Babilonia era cambiare le proprie convinzioni spirituali e morali. Nabucodonosor voleva che Daniele e gli altri giovani rinnegassero le proprie radici ebraiche, che abbandonassero Dio e mettessero da parte la verità e la sua parola. Quindi un programma mascherato. Io ti accolgo a corte, ti do una carriera fantastica, ma tu devi ragionare secondo quello che ti dico io. E Daniele, l'abbiamo visto, era disposto a collaborare solo fino a un certo punto, perché il versetto 8 del capitolo 1 dice: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva. In pratica dice: va bene, studierò tutto quello che c'è da studiare, però su questo punto no. E perché ha deciso proprio per i cibi? Perché questo limite a dire, avrebbe potuto dire: no, io non mi piego assolutamente, mi ribello, fatemi, uccidetemi, però ha semplicemente rifiutato, non solo semplicemente, i privilegi di corte, perché pensate, un prigioniero che viene accolto alla corte del re, dove può mangiare il cibo del re, beh, è un po' cascare, quello che si suol dire, nel morbido, non è caduto male. Ma Daniele avrebbe quindi accettato gli aspetti della nuova cultura, ma la questione del cibo e delle bevande rientrava nella sua relazione con Dio. Conosceva sicuramente i limiti dell'alimentazione che l'Antico Testamento ci dà, le regole della pulizia del cibo, di come si doveva consumare la carne senza sangue e quant'altro. E oltremodo è molto probabile che il cibo e il vino rientrassero in cibi offerti agli dei pagani. Quindi Daniele non voleva niente a che fare con l'idolatria e quindi non avrebbe mangiato il cibo offerto a degli dei stranieri. E poiché Daniele era a conoscenza di queste linee guida della scrittura, fu categorico nel tracciare un limite oltre il quale lui non sarebbe andato. La sua azione costituisce un atto di integrità e di coerenza. E fu determinato a onorare così il Signore da rischiare la sua vita, quella dei suoi giovani amici, ma anche a colui che in un certo modo era sotto il suo controllo, perché dice che chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo, è interessante, dice, a contaminarsi. In pratica usa la parola contaminare perché mette in relazione il fatto che lui non voleva cedere al fatto che non voleva disonorare Dio. Non ha fornito una scusa qualsiasi che forse sarebbe potuta essere più gradita ad Aspenaz, che era il suo guardiano. Non ha fatto valere l'intolleranza al glutine o quant'altro. Ha dichiarato apertamente che il motivo per cui aveva detto di no è perché minacciava la sua relazione, il suo impegno con Dio. E forse nella situazione di Daniele la maggior parte degli uomini avrebbe rispettato l'ordine di Nabucodonosor. Avrebbero forse cercato qualche scusa per evitarlo, cercando ragioni che sarebbero più gradite a un babilonese. Invece Daniele è uscito completamente all'aperto con la parola di Dio. E ha mantenuto una condotta non comune, dice che al versetto 11 e 12, allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael, di Azzeria, ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. Ed essere vegetariani per oggi non è più una anormalità, ma non era così ai tempi di Daniele. Tuttavia scelse di mangiare solo legumi per garantirsi la fedeltà a Dio mentre era a Babilonia, e oltre a ciò decise anche di non bere vino, che la Bibbia non esclude di bere del vino. Ma sappiamo che dalla Bibbia stessa le persone veramente consacrate lo evitano per essere nel controllo delle proprie facoltà. E così ha deciso di bere solo acqua. E quindi vediamo un giovane uomo saggio nel rispettare uno standard insolito che avrebbe reso inconfondibile agli occhi di tutti la sua devozione verso Dio. Questo è un segno di integrità. Un uomo impegnato alla fedeltà biblica che sembra insolita, folle o stupida agli occhi della gente. Eppure un esempio di forza e di coerenza. E quindi Daniele ha mostrato fedeltà e ebbe un'impressione favorevole su Aspenaz e non ottenne immediatamente il permesso di iniziare la sua dieta. Infatti Aspenaz rispose: io temo il re mio signore che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle di giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Quindi ha esposto anche qualcun altro a questo pericolo. E nonostante l'esitazione ad accogliere la sua richiesta, Daniele rimase risoluto e senza mancare di rispetto suggerì di metterlo alla prova per 10 giorni. E questo ci fa vedere un altro aspetto di questa coerenza, che è la perseveranza. Spesso ci arrendiamo alle prime difficoltà, realizziamo le nostre debolezze e poi con delle scuse ci giustifichiamo dicendo: beh, sì, dai, volevo fare la cosa giusta, ma non mi è stato possibile. Ma uno spirito di integrità e coerenza non si arrende mai. Fu audace nel chiedere al sorvegliante di concedere una prova di 10 giorni, e per grazia e sovranità di Dio questa prova offrì un risultato, oserei dire, inaspettato. Era convinto, in un certo modo, Daniele, non so su che base, che la sua obbedienza sarebbe stata così gradita al Signore che lui si sarebbe curato dei risultati di questa dieta. E se un uomo non ha questo tipo di fede, la sua integrità avrà vita breve. Troppi ostacoli e troppe tentazioni si oppongono ad essa. Deve credere che l'integrità è gradito a Dio e che Dio opera attraverso coloro che vivono in obbedienza alla sua parola. Quando gli uomini hanno una fede senza macchia, governata dalla parola, quando si oppongono al peccato e al male, allora Dio onorerà quella fede. Daniele ha sperimentato una protezione sovrannaturale. La scrittura è piena di queste verità, di quando Dio si compiace della giustizia e di come li benedice a coloro che lo servono e gli obbediscono. Daniele 1:9 dice che Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Guardate il Signore come tocca anche il cuore non solo di Daniele ad agire, ma anche di coloro che non sono, che sono dei pagani, e li dirige ad accettare questa volontà. Proverbi 21:1 dice che il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Quindi né Aspenaz né Nabucodonosor potevano fare nulla per cambiare il piano e la benedizione di Dio per la vita di Daniele. Spesso gli uomini sono preoccupati dall'idea di raggiungere posti di rilievo o un risultato nella propria vita, lavoro o quello che volete, al punto da scendere a compromessi sui principi di Dio. Preferiscono essere come una sorta di politici, di tenere i piedi in due scarpe piuttosto che obbedire a Dio e dipendere dalla sua sovranità. Ma un uomo coerente deve restare fedele alle convinzioni bibliche e confidare nella provvidenza di Dio per dirigere la sua vita secondo la sua volontà. La nostra responsabilità è obbedire alla sua parola e vivere con genuina integrità. Solo allora potremo sperimentare la cura speciale che Dio ha per il suo popolo. E sappiamo come andò la storia di Daniele e dove, come questa integrità fu portata avanti per tutta la sua esistenza, al punto che a un certo, ricordate, anche Nabucodonosor a un certo punto fu piegato. Chissà quanto questo esempio ha influito su questo uomo. Quindi, in un mondo di compromessi, la Chiesa ha bisogno di uomini integri, uomini come Daniele, caratterizzati da coraggio senza vergogna, da uno standard non comuni, da una fede che non ha ostacoli. Possa Dio rafforzare la sua Chiesa con uomini, vecchi e giovani, che possano essere coerenti, e ovviamente per uomini in senso generale anche donne. Questo sarà il potente messaggio per espandere il Vangelo, perché la coerenza ha un grande valore. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi, abbiamo avuto appunto questa benedizione della tua parola e un richiamo specifico ai giovani, ma non è solo per loro, è per tutti noi, perché quanto abbiamo potuto vedere vale per ogni età, per ogni, senza distinzione di sesso, per chi ha una famiglia e per chi non ce l'ha, perché lo standard che tu richiedi è tale perché è in gioco il Vangelo. E Signore, facci comprendere l'importanza di questo, perché come Paolo ha scritto, l'avversario potrà parlare male di noi, e quindi basta che anche solo, e sappiamo, uno scandalo di una persona ricade sul macchia l'intera Chiesa. Signore, che possiamo essere coscienti e consapevoli di queste realtà. Non possiamo citare "la vita è mia e ne faccio quello che voglio", perché siamo legati dall'essere un tuo popolo e tu non permetti queste cose. Signore, che questa verità possa fare luce nelle nostre esistenze, per laddove, Signore, noi accettiamo, non siamo coerenti. E Signore, che questo possa permetterci di cambiare, di tornare sulla retta via e indirizzarci a camminare in un cammino, Signore, che possa onorare, Signore, il Vangelo. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.